guardi che quelli moderni fanno meno rumore. Io l'ho buttata lì.
Questo è storico.
È vincolato dai beni culturali.
Non si può battere. Allora,
Sì.
Siamo a pagina 259, riga 8. Non vergognarti dunque di testimoniare il nostro Signore e me. Lui si mette sempre il suo prigioniero. No, io sono il prigioniero di Dio che lui mi tiene prigioniero della sua bontà. Soffri invece con me per l'Evangelo secondo la potenza di Dio che ci salvò e ci chiamò con chiamata santa, non già secondo le nostre opere ma secondo il suo proposito e la sua grazia a noi date in Gesù, in Cristo Gesù, eccetera. Pagina 261, riga 14. Ricorda tutto questo agli altri, scongiurandoli davanti a Dio di tralasciare i duelli verbali, utili a nulla e distruttivi per gli ascoltatori. Sia tua sollecitudine di presentarti a Dio degno di approvazione, operaio senza motivi di vergogna, che taglia drittamente la parola della verità. Ma i loro vaniloqui profani evitali, poiché non li faranno progredire se non nell'impietà, e la loro parola avrà la postura della cancrena.
Ecco. Abbastanza crudo.
263, riga, capitolo 3. Questo devi conoscere, che negli ultimi giorni sorgeranno momenti difficili, poiché gli uomini saranno egoisti, avidi, millantatori, orgogliosi, calunniatori, ribelli ai genitori, ingrati, sacrileghi, duri, infidi, maligni, sfrenati, aspri, nemici del bene, traditori, eccitati, anneggiati, amanti più del piacere che di Dio. Ova. Formalmente devoti, ma rinnegatori della potenza della devozione. Distogliti da costoro. Ve ne sono infatti che si insinuano nelle case e catturano certe donnicciole cariche di peccati, trascinate da svariati desideri, sempre intente a imparare, mai capaci di pervenire alla conoscenza della verità. Poi passiamo direttamente alla lettera A. Chi è questo? Tito.
Tito? Tito l'imperatore?
No. E siamo a pagina,
beh, sicuro non Tito, quello della Jugoslavia.
Adesso verifico. Pagina 275, riga 10. Vi saranno infatti molti insubordinati, futili parlatori e seduttori, soprattutto tra i circoncisi.
Gli ebrei.
E bisogna che egli chiuda loro la bocca, poiché sconvolgono case intere insegnando per turpe guadagno ciò che non si deve. Uno di costoro, un loro proprio profeta, disse: cretesi, mentitori, sempre cattive bestie, venti pigri. Finendo, ce l'ha con i cretesi. Guardarsi dunque dagli affabulatori, che sono demoni. Oh, qui siamo, mi sembra, ecco, è l'ultimo, gli ebrei, che praticamente c'è solo una cosa, niente che ci interessa.
Sì, anche perché se ci pensa giustamente, parlare tanto di questi ebrei.
No. Qui dà la sua definizione di fede, dice, pagina 319, riga 11, la fede è certezza delle cose sperate, convinzione delle non vedute. In essa gli antichi ricevettero testimonianza, Per fede intendiamo che i secoli vengono costituiti dalla parola di Dio, così che ciò che si vede non deriva da ciò che appare. Per la fede Abele ha offerto a Dio un sacrificio migliore di quello di Caino. E per essa fu attestata la sua giustizia, rendendo Dio stesso testimonianza sui suoi doni. Per essa, benché morto, egli parla ancora. Per fede Enoch viene trasferito, di modo che non vide la morte e non fu più trovato, poiché Dio l'aveva trasferito. Prima del suo trasferimento, eccetera, eccetera, eccetera. E poi per fede Abramo obbedì, per fede fa tutta una serie di cose miracolose accadute per fede, tutte cose che appaiono, come direbbe Celso, opera di saltimbanchi, giocolieri, prestigiatori, questo direbbe Celso. Ora, ci ha insegnato molto San Paolo sull'anima bella. Anima bella che richiede una serie di considerazioni. Intanto, la prima cosa è che l'anima bella muove da un'idea precisa, cioè occorre sottomettersi per sottomettere. Questa che è una posizione, potremmo dire, squisitamente femminile. No? Chi per sottomettere deve prima sottomettersi è perché non può, non vuole, non ha coraggio di affrontare direttamente il nemico. Prova a pensare a un eroe greco che si sottomette. Se ne parla proprio. Invece qui la sottomissione, cioè la femminilizzazione del popolo, ha inizio. Sottomettetevi. A chi? Naturalmente a Dio, che è il padre, no? Ma anche al figlio, il figlio è quello belloccio che compare, e lo Spirito Santo che lascia nutrire.
Belloccio è quello da mettere nei fotoromanzi,
ma quello da mettere nei quadri, c'è sempre lui, quando, già allora sapevano che le fanciulle sarebbero state attratte dal figlio belloccio. Non hai visto un quadro dove c'è Gesù Cristo a riglia?
No.
Forse mantegna, forse non è, è un po' meno veloce, diciamo. Dunque, inizia, dicevo, la femminilizzazione, perché l'anima bella, e l'anima bella si sottomette a qualcuno, a qualcosa, no? Si sottomette naturalmente al a qualcosa che suppone il più potente di tutti, perché come diceva giustamente Paolo, sì, io mi sottometto a Dio, ma non a voi, se mi sottometto a voi è per finta, è solo per sottomettervi, ma io non mi sento sottomesso a voi che non siete niente, io sono sottomesso solo a Dio, cioè al più potente di tutti. E c'è in questo un aspetto interessante che merita di essere considerato, e cioè il fatto che questa, l'ho chiamato femminilizzazione, inizia con Paolo, inizia cioè con l'idea che esista un qualcuno di più potente di tutti a cui non ci si può che sottomettere. E non come magari pensavano gli antichi, no? Da combattere, ma qualcuno a cui sottomettersi, con Letizia eventualmente. L'anima bella, L'anima bella è il fondo, è l'essenza della metafisica. Perché se consideriamo al di là delle questioni più emotive, no? E cioè del piacere della sottomissione, piacere femminile in un certo qual modo, ma consideriamo invece come struttura, allora vediamo nell'anima bella, appunto, come dicevo, il fondo della metafisica, la condizione della possibilità della metafisica, perché l'anima bella presuppone un qualche cosa, un bene assoluto, no? Che non può essere messo in discussione, non può essere argomentato, non si può fare niente, da cui procede per fare qualunque cosa. Quindi presuppone la verità è assoluta, l'assoluto, come voleva Platone, certamente. In Platone non c'era questo aspetto della sottomissione, era ancora forse troppo vivo il ricordo degli eroi omerici, però ha posto le basi, no? Immaginando il bene che sta lassù,
immaginando l'ordine, qualcosa che non ero,
no, cioè. L'anima bella è la, dicevo, in fondo della metafisica, la condizione della possibilità della metafisica, perché è la prima volta nel mondo che viene posto un bene assoluto a cui obbedire, a cui sottomettersi. Tra cui non c'era ancora la sottomissione. Non così evidente di sicuro. Quindi pensare l'anima bella è pensare la metafisica. E allora pensiamo la metafisica.
Come dicevamo prima, pensare l'anima bella è pensare una logica. E quindi
la metafisica, cos'è la metafisica, Cesare? Facciamo come fanno tutti tradizionalmente, si comincia dalla parola metafisica, no? Metà e poi physis. Physis, e però possiamo a questo punto noi proporre una traduzione di metafisica molto più interessante, e cioè physis, nel senso metafiseo, come ciò che sorgendo di lingua. E metà? Ciò che è oltre, ciò che va oltre, ma cosa c'è che va oltre la parola? Cosa c'è oltre il linguaggio? C'è l'oltre il linguaggio, c'è questa fantasia di un qualche cosa che non è linguaggio. E infatti la metafisica si fonda su questo, su questa fantasia di un qualche cosa che è fuori del linguaggio, perché soltanto fuori del linguaggio può garantire la sua assolutezza.
Quindi se vogliamo la metafisica è ciò che fa sorgere.
Ciò che
fa sorgere,
sì. Mm-hmm. Sì, ma è al di là,
appunto.
Certo, c'è la parola physis, no, c'è appunto ciò che sorgendo dilegua, ma occorreva andare al di là perché non dileguasse più, e perché non dileguasse più era necessario l'idea di qualche cosa fuori del linguaggio. Ecco il Dio di Coso, Tommaso, non si chiama Paolo, no? L'uno di Plotino, poi è stato, come dire, istituzionalizzato nell'uno di Plotino, che poi ha prodotto il cristianesimo propriamente. Ma occorreva questo gesto di andare al di là della parola. Poi lo vedremo con Agostino, ma qual è la soluzione che trae lui, perché gli antichi sapevano bene che il problema era il linguaggio. lo sa anche Paolo, che comunque ci tiene a mettere in guardia dagli affabulatori, dai, no? Da coloro che ingannano con le parole e quindi non dicono la parola vera, che è la parola di Dio, naturalmente. Qualche dubbio?
No, è che se ci pensa è diventata talmente importante questa idea che noi diciamo parole. Non a caso. E non lemma, verbum.
Sì, sì. Sì. La parola è è il problema, è da sempre il problema, perché da sempre ci si è accorti che per determinare qualunque cosa, cioè per sapere che cos'è una qualunque cosa, senza le parole non lo posso fare. Da qui Aristotele, no? Nella categoria, no? Dice esplicitamente che la sostanza non è altro che ciò che se ne dice. La metafisica invece presuppone che ci sia un elemento, almeno uno, fuori del linguaggio sul quale costruire tutto. Qualche cosa quindi che funzioni da garanzia, da supporto, da sostegno, da puntello per ogni affermazione, che altrimenti si disperde nel nulla più assoluto, si disperde nell'aria. E questo non è bene, soprattutto se il mio intendimento è quello di sottomettere il prossimo. Questa operazione di sottomissione del prossimo avviene, è sempre avvenuta, ma veniva con la forza prima di tutt'altra cosa. Qui no, qui avviene attraverso che cosa? Attraverso l'esempio, attraverso il mostrare tutte le magnificenze di Dio, attraverso il racconto. In fondo tutte queste storie qua inventate da Paolo, no? Sono racconti. Paolo faceva esattamente quello che diceva, che lamentava degli altri, no? Affabulatori che ingannano il popolo. Il capipopolo, no? Che non dicono però la verità. Quindi l'anima bella deve avere alle proprie spalle un qualche cosa di assolutamente certo, indiscutibile, indissolubile, indistruttibile e incontrovertibile. Come fare questo? Paolo ha trovato una via che poi ha funzionato, almeno non subito, ha rischiato, l'hanno decapitato a un certo punto, tanto ha rotto le scatole, tutto il mondo alla fine non se ne può più. Paolo, lui ha inventato questo sistema, no? Tu dammi la fede, io in cambio ti do il potere di giudicare tutti quanti, perché tu, se hai fede in Dio, ricevi da Dio la parola autentica, la parola vera, e questa parola vera ti consentirà di primeggiare su tutti, sarai al di sopra di tutti. Come dicevo all'inizio, non è che ha funzionato tanto, poi però un po' alla volta. Questa idea, soprattutto fra le signore, no? Un po' come quel Plotino, stessa cosa, no? Ha preso piede questa cosa di dare potere a chi non l'ha mai avuto e non l'avrebbe mai avuto il potere, non l'ha avuto neanche in seguito. Però l'idea è che invece questa persona che non era nessuno, infatti bisogna rivolgersi ai nuovatenenti, ai poveri di spirito, insomma, poveretti. E qui Celso si divertiva come un matto, tutti i peggiori mentecatti, dicevano, venivano educati al cristianesimo, perché solo loro potevano essere educati al cristianesimo, ma vabbè. Però ecco, con queste persone lui riusciva a insinuare questo inganno. Tu non sei nessuno, da questo momento, se mi dai la tua fiducia, tu diventi il padrone del mondo.
Magari rinunciarsi,
magari non subito.
Fare la gavetta,
ecco, esatto. No? Intanto paghi le spese, come diceva qua anche Coso, no? Pagami le spese perché ci sono le spese di trasferta.
Una bella truffa piramidale.
È uno dei primi esempi
di schema ponte.
Sì. E quindi le persone, soprattutto quelle che si sentono umiliate, si sentono colpite, si sentono indifese, si sentono soverchiate da chi è più potente, queste persone sono quelle alle quali Paolo rivolge la sua attenzione, dicendo: voi adesso non siete niente, sottolineando il fatto che non sono niente, mentre io sono colui che parla per voce di Dio, perché io so io che voi non siete niente, ma se mi date la fiducia, se cioè avete fede, allora questa fede vi trasformerà nelle persone più potenti dell'universo. Ci hanno creduto, naturalmente, le persone che non avevano potere, che non erano, effettivamente, come diceva anche Celso, persone che non erano niente.
Era la massa.
Esatto, infatti lui giocava sui grandi numeri. No? Sicuramente non cercava di andare a persuadere il filosofo dell'Accademia. Quindi l'anima bella, da quel momento in poi, da Paolo in poi, ha continuato imperterrita, indefessa, a operare sempre esattamente allo stesso modo, perché si è accorta che funziona. Funziona perché chi si pone come l'anima bella si pone come colui che sa, che ha la verità, ma non la verità degli umani, che roba da poco, no? La verità, quella scritta tutta al carattere comunitario, perché è quella che appartiene a Dio. E quindi, avendo questa verità, essendo sorretto, confortato da questa verità, io posso ergermi a giudice di tutti, perché loro non conoscono la verità. E non essendo giudicato da alcuno, perché per giudicare me dovrebbero giudicare Dio. E chi può giudicare Dio?
In me da Dio.
Ecco. Lì per Dio. Che siamo la bestemmia lì per Dio. Invece non.
Quello però che è prima del tempo.
E sopra il cielo.
Allora quindi ci vuole quello che prima di prima del tempo.
Sì.
Comincia a diventare un
po'. E sopra di... sopra il cielo. Ora, cioè offre l'anima, si offre in questo modo alla persona qualcosa di irrinunciabile. E infatti continua a funzionare da 2000 anni. io so. E qui sta la portata metafisica, no? So perché io conosco l'ineffabile, cioè conosco ciò che è al fondamento di tutto. Tutto il pensiero da questo punto in poi, da Paolo in poi, ha seguito questa direzione e non si è mai più discostato da questa direzione, perché è fruttuosa. Mette me nella condizione di sentirmi superiore e mi mette anche nella condizione di dover, come direbbe Paolo, correggere il prossimo. Te che si corregge prima o poi? Ecco. No, correggere l'altro, cioè raddrizzarlo, cioè educarlo, cioè rimetterlo nella giusta via, che è la via della verità. Correggere l'altro significa anche avere la necessità che ci siano altri da correggere, ovviamente, ma tutto bene. E chi sono questi altri da correggere? Quelli che non sanno ciò che io so. Ora, nel caso di Paolo era la parola di Dio,
e quindi partiamo dai circoncisi.
Quelli sono sempre da correggere, quelli già partono male, appunto. Ecco. Ma in questo modo Paolo, praticamente inventando la possibilità stessa della metafisica, costruisce anche la possibilità di persuasione. Perché per persuadere occorre far intendere che esiste la verità. Non si può persuadere se nessuno è convinto che una verità esista. Come si fa? C'è un altro modo, quello che passa attraverso le emozioni, ma delle emozioni dovremmo parlare, che è una questione non semplice. Comunque, si tratta qui di intendere che l'anima bella, cioè colui che deve correggere, che deve sempre correggere l'altro, anzi lo dice Paolo, è un suo dovere. Lui non è che vuole correggere l'altro per sentirsi bello, sentirsi no. Lui vuole correggere l'altro perché Dio lo vuole. O, come si direbbe oggi, perché le cose stanno così. Non si dice più Dio lo vuole, perché almeno non qui da noi.
Sì, parte dall'altra parte,
sì.
Non parlava Gio.
Sì. Inshallah. Ora, questo elemento metafisico, cioè l'ente metafisico, sarebbe l'elemento metafisico, sarebbe l'ente irrelato, no? Quello che non ha relazione con niente, quindi è niente. Però c'è, diciamo, cercava Platone inutilmente, ovvio, però l'uno, pensate all'uno di Plotino, è irrelato, è indicibile, ineffabile, inosservabile, improbabile, tutte queste cose qua. No? Quindi fondamentalmente è irrelato. Infatti è nulla, da qui poi tutta la teologia negativa. Dunque, si è passati nel corso dei secoli, prima a Dio, no? Dio di Paolo, che è l'irrelato, perché non può essere in relazione a qualche cosa, se no dipende da ciò rispetto a cui è in relazione. Poi, vabbè, l'uno di Plotino, naturalmente. Poi col tempo, con Spinoza, è diventata la natura, no? La natura è, la natura è ciò che governa tutto, infatti Deus sive natura, no? Io e natura sono lo stesso. Alla fine è diventata la scienza, no? Cioè in fondo la scienza non è altro che quella tecnica che si occupa di misurare la natura.
Se ci penso, se posso, mi permette. Metafisica, mito della caverna, sono sempre la stessa cosa.
Sì.
È la notte che viene illuminata. Sì. Quindi la metafisica, se proprio vogliamo dare una sorta di traduzione poetica, è l'ora prima dell'alba. Se ci pensa, no? E quindi il momento in cui non si vede ancora, ma si ha l'aspettativa di vedere.
Il momento in cui albeggia.
Esatto, quando inizia il buco dell'alba, no? È quella che ci pensa la figura retorica,
ma
gli
sì.
posi con cui descrivere la metafisica.
Sì, in fondo in greco
è appunto la luce, no?
È la luce, è ciò che consente di vedere, per lui ciò che si vede è il fenomeno e essere più o meno.
Però la metafisica ha la pretesa di dire che c'è una ragione della luce. Ecco perché c'è la notte, no? E quindi è la notte di fatto. La metafisica va a riempire, tra virgolette, di luce ciò che non è illuminato. Ecco.
Sì.
È la luce artificiale.
No. Sì, per fare tutte queste cose la metafisica si è dovuta inventare. Una sorta di, come direbbe poi il coso, diciamo, una metafisica della luce. C'è una ragione della luce e quindi della tenebra. La metafisica, che come diciamo nasce con Platone, ha trovato in Aristotele la sua disfatta. Pur essendo partito anche Aristotele da questa idea di trovare l'arche, è l'idea, no? L'origine e la causa di ogni cosa, mentre Platone la sistema sopra il cielo, e Aristotele invece si accorge, già dopo aver considerato nelle categorie che si tratta di predicati, che ci sono solo predicati, no? E allora comincia a mettere in gioco questa cosa, quest'origine, e di quest'origine io posso solo parlarne, della causa prima, della, lui non usava la parola metafisica che ancora non era stata inventata, lui parlava di filosofia prima, proprio di filosofia. Questa filosofia prima era quella che doveva rendere conto in effetti di ogni cosa. E lui va in questa direzione. Attraverso che cosa? Beh, attraverso l'unico strumento di cui disponeva, la musica. Che poi, per ironia della sorte, è diventato il padre della logica, mentre è il distruttore della logica. È colui che l'ha terminata. Come dicevamo, tanto la logica formale quanto quella modale sono distrutte completamente. Sono distrutte perché né l'una né l'altra sono in condizioni di poter affermare una verità epistemica, che non c'è, è un'invenzione, così come l'universale, è un'invenzione, non esiste. Lo stabiliamo noi per poter parlare. Ma allora la metafisica, siccome fa tutte queste operazioni, ha avuto la sua fortuna e ce l'ha ancora oggi, perché in fondo la buona parte dei testi che si leggono o delle discipline che vengono praticate sono metafisica, cioè muovono dall'idea che ci sia un qualche cosa che garantisce, che supporta, senza la quale cosa crolla tutto. Ma ci vuole questo qualche cosa, se no come possiamo inventarci la matematica, la fisica, l'ingegneria, ecco, no? E tutte quante, sì, e tutte quante le discipline che non hanno nessun fondamento, e allora questo fondamento glielo dobbiamo trovare e dobbiamo garantirlo. E l'unica cosa che può garantire questa cosa che si è trovata è Dio. È stato chiamato così, Dio. Non il Dio di Aristotele, naturalmente, il Dio di Aristotele è altro che il pensiero teoretico, in fondo. Ma un Dio che è l'uno di Cotino, poi è ineffabile, indicibile in tutte queste cose qua, da cui procede tutto quanto, che ordina tutto quanto, mette in ordine per benino diretto l'anima e poi fino alla materia. Ora, quindi, la metafisica e l'anima bella in effetti sono la stessa cosa. E dicevo all'inizio che l'anima bella è l'aspetto femminile del pensiero. Infatti non esisteva prima, qua in tempo degli eroi, non era neanche pensabile un'anima bella. È diventata pensabile nel momento in cui si è costruito questo discorso a partire da Paolo. Poi bisognerebbe vedere i successivi, per esempio Origene, Tertulliano, ma vedremo. Cioè quelli colleghi di Plotino, che ancora quindi non partivano da Plotino, non erano ancora neoplatonici. Platonici sì, perché tutti quanti seguivano Platone, questo non discute. Anche questo fa intendere, no? Perché Platone sì e Aristotele no. Perché Platone era perfettamente funzionale alla metafisica, Aristotele meno.
Sì, infatti poi.
Sì, bisogna sistemare, ma Porfirio ha dato su Berlino. Sì. Ora la metafisica è presente ovunque, la metafisica non è nient'altro che il discorso che presuppone di essere fondato. Questa è la metafisica. Qualunque discorso che presupponga di avere un fondamento alle spalle, qualunque esso sia, non importa. Un discorso pensato, costruito, immaginato così è metafisica, né più né meno. Che in fondo è il pensiero di Platone, no? Qualunque cosa io veda, qualunque aggeggio, non è che lui c'era col ricordo delle idee, però insomma è un riflesso delle idee, insomma, se non ci fosse l'idea non ci sarebbe neanche quello, diceva Platone.
È la certezza che in quell'ultima ora di crepuscolo, da quell'ultima ora di crepuscolo, cominciare.
Sì,
è quella. Se ci pensa, quindi la metafisica è l'induzio.
E beh, certo.
Sì.
Certo. Sì, sì, funziona per analogia, ovviamente, non ha altri strumenti.
E le portate in persone dell'induzione.
Sì. Però bisogna pensare bene questa questione della metafisica, perché la metafisica, come dicevo, non è altro che un qualunque discorso si presupponga fondato, quindi fondabile naturalmente. Se fa questo, allora è metafisica. Ora,
qualunque discorso muove naturalmente dalle premesse. Non può muovere da altro se non dalle premesse, sapevano già molte dei tempi. E queste premesse, questa è stata la grande interrogazione di Aristotele, devono essere vere per sostenere tutta l'argomentazione, se no su cosa la sosteniamo? Ecco allora le prime figure che gli consentono di stabilire in base a certi criteri che cosa può essere vero oppure no, sono le varie figure dei primi analitici, tutti riconducibili a un'unica figura in fondo, che è quella da cui muove tutto, Barbara, che non è una fanciulla, ma è quella parola che i medievali inventarono insieme con molte altre per indicare tre affermazioni
universali.
Tutte le altre sono sì. Questo è il sillogismo Barbara, al quale sillogismo tutti devono poter essere ricondotti. E va bene, però si è trovato di fronte il problema, che è il problema della metafisica: come fondare questa cosa? Su cosa la fondo? E sull'universale, naturalmente. E l'universale? E l'universale come è costruito? Per un'emozione, no? Per analogia. Quindi questo universale non è altro che l'insieme di tutti gli elementi dei particolari, no? Che io ho messo assieme per costruirlo, per inventarlo, ma lui non esiste, non può esistere, perché io dovrei avere tutti i particolari. E per questo bisogna attendere con Severino che tutti
partecipino.
Ma nell'attesa noi possiamo riflettere invece, no? Su come ha funzionato questa cosa, perché ci si è trovati di fronte a quel punto, e Paolo non so quanto conoscesse Aristotele, Platone sì, ma Aristotele non lo so, ma in ogni caso ci si è trovati di fronte a un certo punto alla necessità di cancellare Aristotele e imporre Platone, cioè imporre la metafisica. Aristotele, nonostante abbia scritto un libro ponderoso che si chiama Metafisica, parola tra l'altro non inventata da lui, no? Aristotele ha posto delle il limite invalicabile della metafisica, la doxa, oltre la quale non si va, cioè si va trovando altra doxa naturalmente. Quindi tutto questo in fondo ci dice che il successo dell'anima bella è il successo della metafisica, e cioè di una idea che si presuppone fondata. L'anima bella parla perché si immagina che quello che dice sia vero, e l'altro deve esserne informato, quello. Se no continua nella sua dabbenaggine, ecco, e non ne verrà mai fuori. Quindi è mio dovere, il mio preciso dovere, portare la democrazia ovunque. Ho chiesto per saltare un po' di passaggi,
ma a caso.
È un dovere, Deus vult. Non è un'idea baltana che ci è venuta così perché siamo strampalati, no? Dio lo vuole. C'è sempre questa idea, anche se non viene pronunciata la frasetta tipica, emblematica, Deus vult, ma è sempre presente. Quando l'anima bella parla a qualcuno, gli spiega come stanno le cose, è perché Dio lo vuole. Non è lui che è ambizioso e vuole fare il saputo.
No. Si pensa nell'Ottocento con il colonialismo a portare la civiltà.
Ma certo, c'è sempre qualcosa da portare all'altro che
lo vuole. Che non lo vuole, ma non importa.
Ma lui non lo sa. Esatto, non lo vuole perché non lo sa.
E se ci pensa anche al ragionamento di tante donne, no? Mm-hmm. Lui non sa che ha bisogno di me.
Esatto, lui mi ama ma ancora non lo sa.
Anche questa è una frase tipica, no? Appena se ne accorge, mi molla che sta. Ma si muove dal fatto che l'altro non sappia, e allora si compie questa operazione che giustamente Paolo chiama evangelizzazione. Ma chi la autorizza l'evangelizzazione? Dio? Solo lui può autorizzare questa operazione, nessun altro. Portare la parola, portare il verbo, quindi portare la conoscenza, portare la tecnologia, portare la scienza, portare la sapienza, portare tutto, portiamo tutto qua, non c'è problema.
C'è problema. Stavo ripensando al mito di Prometeo.
Sì.
Fare una sorta di confronto, no? Prometeo in realtà dona, ma non pretende la sottomissione.
No.
L'anima bella invece sì.
Esatto, e sì, perché se questa verità è assoluta, questo bene è assoluto, se questa democrazia è assoluta, non ci si può che sottomettere, cioè non si può che accoglierla. È quasi inevitabile se è sano di mente, se no è malato.
E poi qual è l'obiezione nel caso in cui alcuni si accontentano? È questo il migliore dei mondi possibili. In un certo senso quindi l'illuminismo rafforza.
Ma certo che ha rafforzato potentemente. Sì. Sì, quindi portare la parola, no? Ogni volta in un discorso, quando le persone parlano tra di loro, non c'è sempre quello che deve persuadere, convincere, spiegare l'altro, poi in fondo. Ma non lo fa, e questo è un retaggio del cristianesimo, non lo fa perché lui vuole apparire bello, intelligente, pieno di cultura, che gli scappa dappertutto. Lo fa perché Dio lo vuole, perché questo è bene, questa è la verità, questa è la funzione della metafisica, dare questo fondamento che non c'è, lo si inventa, dopodiché funziona.
Infatti non a caso la vanità è un peccato.
Certo. Quasi come quanto la superbia.
E infatti stavo proprio pensando che le due vanno di pari passo. Perché in un certo senso la vanità è una via di accesso alla superbia.
Beh sì. Sì. Chi si occupa di cose vane, vacue, vuote, insulse, insignificanti, è perché non conosce la parola di Dio, perché non sa come stanno veramente le cose. Il vanesio. Una volta si usava questa parola. Non si vede tante parole scomparse.
C'è anche una canzone di Rush lì con lo vanesio.
Sì, sì, sì.
Ecco di qualche Raiteke così.
Eh sì, perché lì siamo anni 50, 60.
Attanasio cavallo vanesio, ecco.
Lo vedi, lo vedi. Dovevi ancora venire tu.
Sì.
Al mondo.
Però, comunque, sempre guardato un piacere Raiteke.
Sì.
Lontano.
Perché se non c'è la parola, come dire, e questo è Severino dovrebbe la poesia, questa è la poesia, cioè la parola per non essere vuota deve essere parola vera, parola di Dio, quindi parola che dice come stanno le cose, e il fatto è che questa parola è fondata sul nulla, sul niente, sul vuoto. Quindi ciò che si impone come rimedio al vuoto è fondato sul vuoto. Però questo vuoto, che è sufficiente non interrogare, poi funziona benissimo, non è un problema. Questo vuoto è, che poi è l'uno di Plotino, in fondo è vuoto, non è nulla. Questo nulla è ciò che consente di non essere mai messi in discussione e di non mettersi mai in discussione, perché mettersi in discussione porterebbe il rischio di perdere questo potere, che io penso di avere, il potere di correggere l'altro.
E chi rinuncia a fare la
parolina?
Eh sì, certo, vanno corretti, usa proprio la parola correzione, adesso non so dire come.
Sotto sotto siamo tutti delle signorine Rottermeier di Heidi.
Vedi, viene fuori le basi della cultura, quella forte.
Però in effetti, adesso al di là della battuta, abbiamo poi costruito tutti i racconti successivi per bambini sulla base della manifestazione dell'anima bella.
E certo.
Perché ci servivano le parabole per insegnarlo.
Esattamente, è così che la cosa poi col cristianesimo è diventata universale, no? Cioè cattolica, universale, la stessa cosa. Attraverso l'educazione dei bambini. Gli si insegnano le parabole, le parole, le chiave, eccetera, no? Che hanno questa struttura.
Ed ecco la centralità della donna nella diffusione di un culto.
Sì. Parlavamo forse l'altra volta, mi ricordo, di Grémas, no? Anche lui non si avvede che la struttura che lui individua nel racconto etico è la struttura neoplatonica, non è altro che l'applicazione della dialettica hegeliana, no? Tesi, antitesi e sintesi. La tesi è il fanciullo che deve liberare la fanciullina, l'antitesi è il drago, cattivissimo, quello che sputa fuoco. E chissà quante altre cose?
Chissà cosa mangiare.
Peroncino di Cayenne. E poi la sintesi, che è il ritorno, reditu, il ritorno all'uva, finalmente tutti visto. E questo è lo schema. E questo è l'uno di Plotino. Anima, e quindi ritorno all'uno. Ecco l'anima bella, dunque, l'anima bella fa tutte queste cose e ha ormai un potere incontrastato, perché si è riusciti attraverso 2000 anni di cristianesimo a fare credere che questo discorso sia fondato. Cioè si è riusciti a persuadere della validità, della veridicità della metafisica. E da quel momento si è sempre pensato in termini metafisici. L'anima bella pensa naturalmente in termini metafisici, non può fare diversamente. Un buon antidoto alla metafisica è sicuramente la lettura dell'Organon di Aristotele, della metafisica e della fisica. Possibilmente non letto attraverso il neoplatonismo. Meglio. Perché l'invenzione, chiamiamola così, di cosa, come si chiama, di Porfirio, no? Di trovare due sostanze, una quella che si dice, l'altra che invece sta in cielo, è esattamente la stessa soluzione che usa Agostino nei confronti della parola. Lo vedremo poi mercoledì prossimo, inizieremo il maestro della parola, che è un testo breve però significativo, no? Della necessità di domare, dominare, controllare, limare il linguaggio, renderlo domato, renderlo inoffensivo. E c'è un solo modo perché sia inoffensivo: la parola deve essere univoca. Ora sappiamo che la parola non lo è, lo sappiamo perfettamente, ma questa parola che non è, che è quella che noi usiamo, è un riflesso della parola di Dio, la quale è univoca, è assoluta e incontrovertibile. Solo in questo modo si doma il linguaggio, cioè di nuovo ricorrendo a Dio, cioè alla metafisica. Non c'è un'altra via.
Quindi ci garantiamo che il sole sorgerà anche domani.
Esattamente. Sì.
Ovviamente il tacchino induttivo di Russell.
Sì. Certo. Beh, ci hanno fatto delle barzellette, no? Come quello che cade dal grattacielo e ogni piano che passa, mentre fa la sua caduta in tremendissima, dice, beh, però va tutto bene. Siamo al 20° piano, tutto bene. 19° piano, tutto bene. 18° piano, tutto bene.
Mi sta un po' preoccupato.
Certo. E la cosa importante è intendere dove nel discorso di ciascuno si insinua, si annida l'anima bella, quella che non rinuncia al suo potere e per non volere rinunciare al suo potere deve non rinunciare all'idea che ci sia un fondamento. E se togliamo il fondamento crolla tutto. Non è che si cessa di parlare, no, si continua a parlare tranquillamente, solo che si sa di non poter determinare univocamente ciò che si afferma. Tutto questo che insomma ha delle implicazioni non irrilevanti. Allora mercoledì cominciamo a leggere De Magistrum e vediamo come Agostino si pone di fronte al linguaggio. Va bene, ci fermiamo qua.